se interviene dopo, io intervengo a nome di Link, coordinamento universitario, però la cosa non mi crea imbarazzo, anche perché Link, coordinamento universitario, insieme all'Unione degli Studenti, sta andando, nel mese di settembre, fonderà una rete della conoscenza che andrà a unire, che ha l'ambizione di unire gli studenti medi, gli universitari, gli accademici, i dottorandi, in una filiera della conoscenza a cui è necessario dare risposte forti, capaci da un lato di una profonda analisi di quelli che sono i processi che da anni investono su scala nazionale e internazionale i luoghi della formazione e di quello che avviene dal singolo luogo della formazione, che spesso è rimasto tra i pochi luoghi collettivi di questo paese, e dall'altro lato rispetto a quella che è la società che ci circonda, società nella quale da tempo vi è un grande inganno, che è l'inganno dell'apparente accessibilità universale ai saperi, dal web. Mi fanno segno che parlo più lontano. L'inganno dell'accessibilità universale ai saperi, che di fatto non avviene, di fatto non si realizza nel momento in cui vi è la percezione di poter accedere a un'enorme quantità di informazioni, ma i luoghi della formazione, i luoghi formali, sono sempre più svuotati, sempre più privati di senso, sempre più privati di possibilità di formare, sempre più dequalificati da processi che investono direttamente le modalità con le quali avviene la didattica, che investono direttamente le modalità di assegnazione degli FFO, per i quali se uno è fuori corso l'ateneo viene penalizzato e di conseguenza si interessa soltanto a promuovere senza preoccuparsi della formazione dello studente, in un ateneo nel quale vengono tagliati servizi, didattica, ricerca, in un'università nella quale il problema non è soltanto quello di valutare qual è lo stato della didattica, qual è lo stato della ricerca, ma probabilmente porsi prima la ricerca dello Stato, di dove è finito lo Stato che non investe più, che è scappato, fuggito dalla formazione pubblica e sempre di più mira a smantellarla. Mira a smantellarla al punto che l'università in questo momento vive un problema drammatico ed enorme, che è quello di anni e anni di stratificazione, di processi di smantellamento, di interventi di smantellamento che sempre di più l'hanno resa da un lato svuotata e dall'altro resa un luogo nel quale tutto funziona sulla base di peso e numeri. Già in altre occasioni ci siamo confrontati sul fatto che ormai nell'università tutto si basa su elementi di peso, di valutazione del peso. C'è un paragone che mi sembra calzante, che riguarda un'antica commedia greca, Le rane di Aristofane, nella quale Dioniso decide, per capire chi tra Eschilo e Euripide sia il poeta migliore, non potendo decidere sulla qualità dei versi, decide di pesarli con una bilancia. Questo è quello che avviene oggi nell'università italiana, dove si sono accettati ormai, e anche la componente docente spesso li ha accettati, criteri esclusivamente quantitativi a scapito di criteri qualitativi e di conseguenza con la decisione del mantenimento di corsi di laurea non sulla base di effettive scelte didattiche e di strategia di sviluppo del territorio, ma semplicemente sulla base del numero di docenti, delle strutture di cui si dispone, o magari dell'età a cui i docenti di quel corso di laurea andranno in pensione, dato che non li si può rimpiazzare per l'assenza di fondi. E allora ci troviamo in un contesto nel quale il combinato degli interventi del governo e del Parlamento, la 133 prima, il DDL adesso, la 180 e la nota 160, insieme sono un combinato estremamente pericoloso, perché quello che avviene è, da un lato, il tentativo di far rientrare dalla finestra alcuni aspetti della 133 che erano rimasti inattuati, penso alle norme sulle fondazioni private che sembravano di essere diventati lettera morta, rispetto ai quali evidentemente quello che sta avvenendo è una scelta chiara. Se si riducono gli atenei sull'orlo del fallimento, con decine di atenei con disavanzi notevoli, con buchi di bilancio, con esercizi provvisori, e li si dice mediante un disegno di legge che devono entrare i privati all'interno del Consiglio di amministrazione, evidentemente di lì al fatto che gli atenei si dicano: visto che li devo tenere dentro il Consiglio, almeno che mettano i soldi, trasformiamoci in fondazioni private, il passo è breve e quelle opzioni possono rientrare dalla finestra. E di fronte a quello che è il peggior attacco della storia all'università pubblica, frase che purtroppo drammaticamente dobbiamo dirci, diciamo periodicamente ogni anno e ogni volta, poi sono sempre in grado di stupirci e di superarsi. Di fronte a questo dobbiamo prendere atto del fatto che abbiamo all'interno dell'università una incapacità di rispondere, una rassegnazione forte anche da parte della componente docente, in particolare da parte dei rettori. Dalla conferenza dei rettori, dalla CRUI, viene una reazione inversamente proporzionale alla gravità dei provvedimenti presi dal governo. Venivano tagliati in anni passati 80 milioni di euro e i rettori minacciavano le dimissioni. Viene tagliato 1,5 miliardi oggi e i rettori rimangono a fare la lotta per pochi spiccioli, cercando di averne qualcuno in più degli altri atenei. Io credo che in questo caso i rettori si dovrebbero dimettere, ma probabilmente dalla vergogna. E anche perché in questi anni hanno grosse responsabilità rispetto a quello che è avvenuto negli atenei e alla loro interpretazione dell'autonomia, come ognuno fa quello che gli pare, e sfruttamento delle risorse degli atenei per le proprie lobby di potere, per le proprie famiglie, per i propri interessi. Noi a questo dobbiamo rispondere difendendo l'autogoverno dell'università, ma collegandolo direttamente alla questione della democrazia interna agli atenei e della necessità di mantenerli luoghi pubblici nei quali gli attori principali di essa decidano del suo futuro. Anche per questo stiamo portando avanti un percorso che speriamo si possa intrecciare con quelli dell'FLC, che è il percorso dell'altra riforma che stiamo portando avanti da qualche settimana in tutta Italia, che è una proposta alternativa sui temi che vengono affrontati dal DDL Gelmini, quindi sulla governance, sul diritto allo studio, sui finanziamenti, punto per punto, provando a ribaltare il terreno della mobilitazione, non rimanendo esclusivamente sul terreno del no al DDL, anche perché riprovando a mettere argini e puntelli per evitare la piena, prima o poi credo che ci si faccia male. Allora dobbiamo rilanciare e ripartire dalla proposta, e crediamo che questo vada fatto insieme anche sul diritto allo studio, sul quale apprezziamo anche alcuni passaggi importanti del vostro documento, in particolare rispetto al fatto di ripensare il sistema di diritto allo studio, ragionando sulla possibilità di restare, un sistema che garantisca la possibilità di restare e la libertà di fuggire, nel senso che si possa rimanere nel proprio territorio e non dover fuggire alla ricerca di una borsa di studio, ma al tempo stesso che si possa scegliere in autonomia il proprio percorso di studi. E su questo spero che i percorsi possano crescere nell'intensità e nella collaborazione, anche a partire dall'esperienza che abbiamo maturato quest'autunno e negli autunni precedenti, dove abbiamo visto una inedita relazione estremamente più matura rispetto al passato tra movimento studentesco e sindacato ed FLC, e questo è un merito che vi riconosciamo e che in qualche modo ci riconosciamo, di maturità rispetto alla relazione costruita e alla capacità di costruire un movimento che possa non soltanto dare una risposta che non sia esclusivamente simbolica a un atto dell'approvazione del DDL, ma che possa rilanciare la lotta in maniera non corporativa e non semplicemente a partire dagli interessi delle singole realtà che compongono il mondo dell'università, ma dalla consapevolezza del fatto che l'unica maniera per salvarsi e per salvare questo paese e salvare l'università pubblica e la formazione pubblica.
Grazie.